grazie Domenico.
Buonasera a tutti, naturalmente anche da parte mia. A me il termine introduzione non piace, devo dire. Preferisco svolgere alcune considerazioni che peraltro saranno sicuramente brevi, anche perché non voglio sottrarre troppo tempo a Pietro Barcellona e a Renusso. E devo dire comunque fra i ringraziamenti che, così come li ha posti Domenico Ronca, allora del CGL all'inizio, io mi permetto, anche se non lo vedo in sala, di ringraziare anche Alessandro Calabretta, almeno non lo vedo adesso, in fondo, benvenuto, perché si tratta di un giovane grafico che tempo fa venne in CGL a propormi, in CGL, se mi confondo ancora, anche venne in assessorato, a propormi la pubblicazione, la fissione della città del manifesto che vedete, e più la diffusione di questo opuscolo, che era il suo omaggio personale al Pasolini, che è una cosa che a me sembrò straordinaria e che sono felice adesso di proporre qui, che ci diede subito la conferma di quanto fosse ancora attuale il Pasolini, e al tempo stesso, avvicinandosi ormai al trentennale della morte, proiettò subito anche una sorta di preoccupazione. Nel senso che comunque si tentasse di fare, il rischio della retorica credo che sia inevitabile in queste circostanze. E a me, e con Pasolini, a me dispiaceva in maniera particolare. Anche perché Pasolini tutto meriterebbe, tranne una celebrazione retorica, e anche perché un uomo che in nome dell'antiretorica ha sofferto, ha avuto una vita violenta, e al tempo stesso credo abbia avuto sempre il coraggio di pagare in prima persona un atteggiamento di ostilità che credo non abbia avuto confronti in Italia ma anche in Europa verso chi che sia. Pasolini fu un uomo terribilmente odiato, ma proprio in maniera che poi implicitamente appunto è anche un altro delle motivazioni che mi hanno determinato la morte. È stato odiato perché dava fastidio, era un uomo insolente, era la voce intellettuale più intollerabile del paese, molti lo ascoltavano di malavoglia, dava fastidio la sua omosessualità, imbarazzava anche a sinistra questo suo parlare senza condizionamenti. E quindi una voce scandalosa che in tanti si auguravano di vedere tacere. E al di là dell'emozione e dell'impatto terribile dell'assassinio del novembre del 75, io credo che anche in quelle circostanze riemessero gli aspetti peggiori dell'Italia, attribuiti anche all'affermazione che io ho detto oggi sul settimanale di Diario, che mi sembrano ancora sconcertanti. Non tanto quello di Andreotti, che ebbe a dire in fondo se l'è cercato, riferendosi alla sua morte, ma quello che mi ha letteralmente proprio angosciato, questo conferma il professor Barcellona un attimo fa, perché stentava a credere, erano le parole di Edoardo Sanguinetti, che io ricordavo come un uomo di sinistra, un poeta oltretutto, e di poeti ce ne sono pochi, come ricordava Morale nella sua introduzione, forse da parte non vista. Ebbene, Edoardo Sanguinetti, ancora a morte fresca, dice del nemico di sempre, perché era un contrasto continuo: finalmente ce lo siamo tolti dai piedi, questo confusionario residuo degli anni 50. Io devo dire, mi auguro ancora che sia un rifuso, che un'affermazione del genere da Edoardo Sanguinetti, non tanto per Pasolini, ma da lui veramente è scioccante. E questo perché però dà l'idea anche in che mondo si è vissuto lui e quale forza abbia avuto. Comincia a capire anche meglio le parole che dicevo un attimo fa, io non ho più speranza. È già 3 anni prima della morte, oltretutto. Perché è un uomo che era vissuto costantemente proprio violentato da un sistema che cercava di soffocarlo, come alla fine ci è riuscito. Un uomo che ha subito 20 processi, ma no, nella vita di una persona 20 processi sono qualcosa di devastante. 20 processi, alcuni dei quali si connotavano di dimensioni rozze, incomprensibili, anche per noi oggi incomprensibili, anche nell'Italia, nell'Italia di quegli anni. Pensate che quando lui venne processato per un tentativo di rapina a un benzinaio, che diceva di averlo riconosciuto alla vita della sua Giulietta, lui aveva preso il nome di Targa, lui venne appunto incriminato per rapina. Ebbene, in quelle circostanze tanta era l'odio, la volontà di denigrazione dell'uomo, che i giornali ebbero a dire che Carlo Lutti, che più anziano se lo ricordo, era un grande dell'avvocato, faceva scuola di diritto e che aveva cercato di difenderlo, venne accusato palesemente, pubblicamente anche sulla stampa, di essere un suo amante o comunque omosessuale anche lui, solo perché aveva accettato di difendere Pasolini. Quindi questo era il clima. E allora la prima domanda, francamente, che sorge spontanea: oggi questo clima non c'è più, per fortuna per noi, però mi chiedo se questo recupero di Pasolini, oggi nessuno parla più male di Pasolini, e qualcuno fuori dai denti dice che questo forse è l'ultimo tentativo per inglobare una volta per tutte Pasolini nel sistema. E in effetti stupisce, perché stupisce l'appassionamento per questa figura così scandalosa, per l'appunto. E tenendo conto anche che lui non ha mai cercato di trovare accondiscendenza, non ha mai cercato di dire le cose in maniera sfumata, le ha sempre rivendicate proprio in maniera diretta, quasi fosse appunto non solo dirle, ma anche come si dicevano. Questa era un'altra sua nota fondamentale, quello di dire le cose come andavano. E allora aveva appunto tanto odio, e oggi c'è qualcuno che cerca, io credo, voglio credere che molto sia un recupero positivo, una rivalutazione, un'autocritica. Però in alcuni casi il dubbio è forte, anche perché si cerca di recuperarlo per vie traverse. La Lega di Bossi, per esempio, arriva a dire, a palesare l'attenzione verso Pasolini per i suoi studi sul dialetto friulano, poesie, stramberie del genere. Ma Marcello Veneziani, sul Quotidiano Indipendente del 94, arrivò a dire che il guanto nero che indossavano Pasolini nel film di Carlo Luciani il Gobbo stanno in qualche modo a richiamare, pensate un po', la sua intima collocazione a destra. Ma è tutto per dire che comunque Pasolini non andava più brutalizzato come era stato prima. E allora la domanda appunto è: ci siamo resi conti, tutti, c'è stata questa divisione collettiva nelle coscienze delle persone, o Pasolini continua ad essere solo quello straordinario personaggio scomodo che è stato nella vita e nei suoi scritti? Io lascio l'interrogativo aperto, chiaramente spererei vivamente che ci fosse una revisione critica sulle cose dette nel passato, ma qualche dubbio ce l'ho. Mentre mi interessa, e chiudo e lo pongo come interrogativo anche ai due interlocutori più autorevoli di me, su un'altra strana discussione che sta sorgendo intorno a Pasolini, e cioè se le cose che la sua vita e le cose che ha detto, in particolare nell'ultimo periodo, siano da considerarsi profetiche. E si riferivano in particolare all'analisi che lui fa della società dei consumi, a quello che ha detto sulla televisione, che qui poi l'intervista continua, lui sulla televisione ha risposte terrificanti, che non c'era nulla di paragonabile all'autoritarismo dei mezzi di comunicazione di massa e della televisione in particolare. e anche il fascismo, le scritte sui muri erano cose assolutamente imparagonabili, in negativo per la televisione, perché c'è il fascismo alla fin fine, dopo 20 anni di dittatura e di violenza, non è riuscito a scalfire nell'intimo l'anima degli italiani. La televisione invece c'è riuscita, ha scavato dentro, ha tracciato solchi incolmabili e l'ha abbruttita per sempre. Questa è la sua, l'analisi che faceva lui della televisione, che infatti abbiamo rivisto anche qui. Così come della società dei consumi, lui diceva che non era tanto l'imposizione del mercato e basta, quanto l'aggregazione di forze e di poteri che stava dietro questa nuova dimensione consumistica, che travalicava anche quelli che sono i confini di una potenza, quale poteva essere per esempio l'America, ma che addirittura si avvaleva di un esercito di cui i contorni non erano più nazionali, come se stesse parlando dell'Afghanistan o dell'Iraq, per capirci. E allora questo fa dire a molti fa scoprire la dimensione profetica di Pasolini, queste due cose. Io francamente anche qui sono fortemente indeciso, nel senso che definire Pasolini un profeta in qualche misura mi sembra ridimensionare, fargli torto ancora una volta. Un profeta parla per conto di altri e parla d'altri di cose che avverranno. Pasolini invece aveva la straordinaria capacità di parlare delle cose che accadevano in quel momento, parlava sulla base della sua sensibilità, e quindi più che un profeta era uno straordinario testimone del suo tempo. Vedeva forse più degli altri in anticipo alcune cose, ma le denunciava per come si stavano sviluppando in quel momento, e da lì poi faceva derivare anche l'esigenza di un impegno di lotta costante, diretto in prima persona, che poi era la sua caratteristica, che è la cosa che più manca oggi di Pasolini.